c'è lo spazio appunto per le domande, per i commenti, per tentare di rispondere alle domande che invece ha già posto il nostro ospite. Prima di iniziare però con le domande da parte vostra, quindi dare la voce a voi, un breve saluto da parte del prefetto, come avete visto è arrivato, lo avevamo annunciato e così è qui con noi. Prego.
Abbiamo sempre un po' da fare. Non per colpa nostra, noi siamo brevi.
Ma io chiedo scusa del ritardo con cui sono arrivato qui fra di voi, e voglio esprimere in questa giornata della memoria l'importanza di essere qui insieme a voi a riflettere, perché abbiamo ascoltato delle testimonianze drammatiche, un pezzo della nostra storia che ci portiamo appresso tutti insieme. Non possiamo dimenticarla. E vi devo dire molto sinceramente, sono rimasto oggi a mezzogiorno, dopo che in prefettura abbiamo fatto la consegna delle medaglie d'onore ai nostri militari internati nel campo di concentramento nazista, ho cercato di entrare in giornale e ho sentito una notizia che non avrei mai voluto sentire, che a Roma, nei dintorni di Via Tasso, sono comparse, voi conoscete tutti che cos'è Via Tasso, è infamigerato un luogo di internamento e di tortura operato da MSS, sono state trovate delle scritte negazioniste che negavano l'Olocausto. E che questo avvenga oggi, nella giornata della memoria, a distanza di tanti anni, sono dei fatti che ci devono indurre tutti a riflettere, perché quello che è successo non accada mai più. E questo ci deve anche portare a ognuno di noi una riflessione per operarsi, perché oltre quelli che sono un po' i grandi profili di una storia, ognuno vada a ricercare nel suo quotidiano, nelle sue cose che quotidianamente fa, nel suo muoversi nei contatti con gli altri, con la società, con gli immigrati, con tutti quanti ci stanno intorno, riflettere un attimo e chiedersi se forse c'è un po' di razzismo dentro di noi. E questa forse è una riflessione che dobbiamo fare, e poi ricordarci sempre con le splendide parole di Primo Levi, ricordatevi che questo è stato. E quindi proprio questo è un po' il mio augurio, il mio di buon lavoro che voglio darvi a tutti voi.
Ringrazio molto il nostro prefetto che è stato presentissimo in queste giornate della memoria, pur naturalmente
questa settimana ormai lo scriviamo, non riscausa
da fare un prefetto, nonostante questo è sempre stato presente. Prima di dare la parola a voi, però permettetemi un attimino di fare alcuni ringraziamenti. Io non sono un tipo molto formale, quindi spesso me ne dimentico, però stasera sono sostanziali, quindi li volevo fare. In primo luogo alle persone che stanno traducendo per voi, perché la traduzione è fondamentale nella comunicazione tra le persone, ci è stato ricordato da poco, proprio nella giornata di domenica, e quindi un grazie veramente di cuore. E poi volevo ringraziare, oggi l'ho già fatto domenica, ma insomma, lo faccio veramente con il cuore, perché così in particolare la professoressa Maura De Bernard per la settimana della memoria che ho organizzato qui a Forlì, perché continuamente tiene presente, tiene noi tutti svegli a riflettere sulla memoria, non soltanto diciamo con il suo lavoro che fa con i nostri studenti della Facoltà di Scienze Politiche, ma anche con i colleghi e nella città. Quindi di nuovo con grande franchezza appunto volevo ricordare il suo instancabile lavoro, poi ci aiuta appunto a far venire qui a Forlì personaggi straordinari che sono veramente per noi una fonte di grandissima riflessione. E insieme a Maura De Bernard io volevo ringraziare anche tutti i suoi collaboratori, ora non faccio i nomi perché ho paura di dimenticarmene qualcuno e quindi non vorrei mai farlo, però che si sono dati un da fare incredibile in questo questa occasione, in tutte le altre occasioni, e evidentemente questo è un omaggio in primo luogo alla memoria e alla memoria anche della Shoah, un lavoro assolutamente irripagabile, che poi sappiamo purtroppo non è ripagato, quindi fatto veramente perché si crede in qualche cosa. In giornate come queste, dove avviene quello che ricordava il prefetto, dove si vedono moltissimi giovani purtroppo che ormai si sentono scivolare tutto addosso, mi sembra, dato che appunto è il mio mestiere lavorare con i giovani e ne vedo tanti purtroppo che si fanno scivolare tutto addosso, è anche una grandissima gioia invece vedere persone giovani che veramente stanno costruendo quel mondo migliore che dicevamo prima, semplicemente anche facendo cose che possono apparire assolutamente secondarie, scrivendo un certificato di presenza o andando a prendere l'acqua per le persone che devono parlare. Quindi veramente un grazie di cuore a tutti voi che avete reso possibile queste giornate. Detto questo, invece, a voi la parola. C'è un microfono, suppongo.
Parlano in italiano.
Voi parlate tranquillamente in italiano e i nostri amici tradurranno in francese.
Allora, la mia domanda è sulla identità mista. Io mi chiedevo se lei, essendo nata in una famiglia mista e quindi avendo un'identità mista e vivendo in un paese come la Francia, che si caratterizza forse più dell'Italia per una pluralità, cioè per una immigrazione più forte e più stabile da tempo e quindi per la maggiore presenza di famiglie miste, ritiene che è più probabile che il mondo sia pronto ad accogliere questa realtà sempre più mista, oppure se c'è il rischio di un ritorno ad un obbligo della purezza? Cioè se lei ritiene che c'è più probabilità di accettare tutto questo, oppure di avere un ritorno appunto a qualcosa di simile a quello che è accaduto durante la Shoah.
Pensavamo di raccogliere tre domande e poi la risposta a quelle altre tre domande.
Salve, io avrei una domanda in particolare.
Parlate piano perché loro devono tradurre.
La mia domanda guardava il rapporto che c'era tra un padre o comunque un nonno ebreo di tradizione e una mamma comunque nazista e tedesca, cioè come a suo avviso, o comunque qual è stata la sua esperienza nell'avere due genitori con due identità così controverse e così difficili da conciliare nel periodo della Seconda Guerra Mondiale.
Sì, lei ha posto molto l'accento su quello che è il concetto della resistenza. È il dubbio che un po' mi salta un po' alla testa è il fatto che lei parla di resistenza ovviamente in quello che è un sistema come quello nazista, basato sul razzismo, sulla meschinità e anche soprattutto sull'ignoranza. Cosa può essere invece la resistenza oggi, in un paese come la Francia o come l'Italia, che sono paesi appunto apparentemente democratici, non apparentemente, comunque sostengono dei valori democratici, ma molto spesso, non tanto velatamente, si incorre in episodi di razzismo, di omofobia. Che cosa può essere quindi la resistenza in un paese democratico in Europa, comunque anche in un altro paese del mondo?
Merci pour ces questions. Peut-être je commence par la dernière question, parce qu'elle est cruciale. Nous avons la chance d'avoir des députés du pays, députés européens. Nous avons même un président européen. Nous avons même un ministre des Affaires étrangères, une dame. Donc, Je crois, l'espoir que je formule, c'est de travailler les politiques, de dire attention, seuls ne sont personne. Darwin l'avait déjà dit, il faut être ensemble. Et si nous sommes ensemble à résister, admettons une, vous avez dit, quand nous combattons l'ignorance, grâce à la lecture, à la discussion, aux rencontres, aux études, nous allons finalement avoir une sorte de ligne de conduite, une prise de conscience, forcément, et à ce moment-là, on parle de la base, au-dessus de ça, au-dessus de soi, et au-dessus de soi, jusqu'aux politiques, pour leur dire, stop aux brutalités. Alors, je parle très facilement, la France est un grand fabricant d'armes, cinquième producteur du monde. La France, par exemple, qu'est-ce qu'elle va faire avec l'intégration, vous avez dit tout à l'heure. Il y a beaucoup de monde arabe, et il y a beaucoup de départements très loin dans l'océan, donc beaucoup de gens qui sont de couleurs, de toutes les couleurs possibles, des traditions importées, à mon avis, de la brutalité importée. Ça se voit avec le voile, ça se voit avec la burqa. Et les députés en France, en ce moment, se demandent, vont-ils légiférer ou non? Alors, nous devons combattre notre ignorance et l'ignorance de nos voisins. Pas comme en mettant, je ne sais pas comment, chacun a d'autres méthodes. Rien que dans la famille, déjà. Et je vous ai dit que mes propres enfants m'ont reproché de ne pas assez expliquer. Donc, il faut travailler sur soi-même. La xénophobie, elle est normale. Je n'aime pas parler de l'Allemagne. Mais je veux parler de Goethe. Il a dit, dans une œuvre, deux âmes vivent, hélas, dans moi. Une veut s'élever avec les vers les cieux, vers la pensée. Or, les pieds sont dans la glaise, dans la terre. Donc la réalité nous rattrape. Nous sommes dans ces deux pôles. Vous avez aussi posé la question sur les relations entre père et mère, les grands-parents. En fait, il y a quatre pôles. Donc, primo, je dois réhabiliter ma mère. Elle n'était absolument pas nazie. Mais, où êtes-vous le mieux protégé? Alors, je ne l'ai pas expliqué au traducteur, on va travailler ensemble, ça va être difficile. Une souris, est-ce qu'elle est mieux protégée devant un chat ou sous les poils du chat? Est-ce que vous voulez bien dire, vous comprenez ou non? L'autre image que j'avais utilisée, le cyclone. Il ne marche pas, sans ça j'aurais dessiné. L'œil du cyclone est calme. Donc elle avait personne l'a aidé, pas son grand-père maternel, ni son grand-père paternel. Les deux grands-pères ne l'ont pas aidé. Elle devait se vivre par elle-même. Elle était dans une autre sorte de queue. Donc, elle a dit, je vais aller là où on ne me cherchera pas. Est-ce que je me fais comprendre? Là, d'autres questions. Famille mixte. Il y a beaucoup de familles mixtes. Je ne suis pas mixte. J'ai comme vous, je pense, les mêmes chromosomes. À très peu de choses près. Il n'y a pas un chromosome catholique, protestant et musulman. Et je ne sais. On est quelque part, par accident, là ou là. Et il faut faire avec. Si des administratifs disent « vous êtes 17,5% » pour les mathématiciens, ce sont les quartiles de la courbe de Gauss. Bon, 17,5% de juifs. S'il y a des scientifiques parmi vous, la théorie de l'erreur peut nous amener à dire pourquoi pas 17,6 ou 17,4. Et tout commence. Mais c'est une réponse suivante. Non? Donc, il faut faire avec. Mais les chimistes, Michel, les chimistes, savent que les mélanges, enfin ça c'est les physiciens, mais quand on fond différents métaux, l'or pur est mou. Mais quand il rajoute du cuivre, il devient dur. Hein? Donc, être mixte, c'est souvent bien. C'est une richesse. Et il faut aller au-delà de dire je suis Michelin, je suis d'une famille mixte. C'est pourquoi le titre, je lui ai donné un sous-titre. Hein? C'est tout simplement une photo de départ, une géographie de départ. Il faut faire avec. Mais se servir des politiciens, c'est mon credo. Alors, on a l'ONU, United Nations. J'y crois beaucoup. J'espère beaucoup que le Tribunal international pénal, va jouer un rôle pour dire non, stop, 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 stop. Mais ça va être un long chemin.
Facciamo un altro round e poi dovremo andare via, quindi le ultime tre domande.
Io ascoltando il racconto pensavo a quando 15enne nel 68, mi perdoni eccellenza, l'ho fatto, lo confesso, mi piaceva scrivere sui muri, siamo tutti ebrei tedeschi, nella mia generazione tutti noi in Europa siamo cresciuti così e siamo tutti ebrei tedeschi, non era solo il problema di chi era nato figlio di famiglia mista, ma era il modo in cui negli anni 60, tra il concilio e i movimenti giovanili, si capiva e si voleva capire tutti insieme quello che avevamo alle spalle. E mentre pensavo, mi immaginavo questa scritta giovanile, siamo tutti ebrei tedeschi, è stata proiettata quella diapositiva con gli assi cartesiani in cui da una parte c'era il nazismo e dall'altra l'umanesimo. E mi ha colpito perché noi in questi giorni, in questa settimana, abbiamo cercato umanesimo in tanti modi. L'ultimo maestro di lezione umanistica che ho ascoltato oggi è stato il rabbino Luciano Caro, rabbino di Ferrara in prefettura, ma tante lezioni umanistiche ci sono venute in questi giorni e Sua Eccellenza il prefetto si è sgolato a portarci quella lezione che nelle parole del capo dello Stato Giorgio Napolitano oggi era: lo Stato vuole passare ai giovani l'eredità della memoria in quanto tale. C'è un umanesimo dello Stato, c'è un umanesimo ebraico, abbiamo sentito nelle testimonianze e negli interventi, c'è un umanesimo religioso di altro tipo, e prima sentivamo parlare di laicismo. Di che umanesimo parlavamo oggi e perché l'umanesimo come antitesi al nazismo?
Buonasera, lei prima ha posto tra le varie domande alla fine della presentazione una che si riferiva a un senso di responsabilità, cioè lei si chiedeva: devo essere io a chiedere di poter avere accesso alla documentazione, consultare dei registri, o deve farlo qualcun altro per me? Mi sembra che questa domanda rimanga a un senso di responsabilità. Qualcuno prima ha avuto una responsabilità per quello che è successo, per il genocidio, e adesso chi si assume la responsabilità di risarcire, o se non risarcire, colmare la ferita? E io mi chiedo a lei in che modo si può fare questo, al di là della semplice giornata della memoria, al di là del ricordare, del non dimenticare. Quale responsabilità possiamo assumerci noi?
C'è qualcun altro? Se c'è qualcun altro, alzi subito la mano, perché c'è l'altro che c'è in fondo.
Buonasera, io ho avuto la fortuna di realizzare una ricerca sui giusti, persone che appunto durante la Seconda Guerra Mondiale hanno ospitato degli ebrei mettendo a rischio anche la loro vita. Ho avuto anche la fortuna di visitare il museo dello Yad Vashem in Israele, proprio per mettere in pratica un po' dopo la mia ricerca, istituzionalizzare un po' la figura dei giusti che io ho proprio trovato e ho cercato di ricostruire tutta la loro storia. Io volevo chiedere, nella sua storia in Germania, qual è stato un giusto, e adesso, oggi come oggi, chi è un giusto, chi si riconosce come giusto?
Nessun altro? Mi ha lasciata persa, poi la presidentessa chiude durissima.
In una società nella quale molti sembrano presidiare il proprio io in una sorta di mondo atomizzato, in cui tutti sembriamo attanagliati dal sentimento più prostrante e paralizzante che ci sia, la paura del domani, come possiamo ricostruire quel senso di comunità che abbiamo perso e senza del quale non riusciremo mai a cambiare le nostre vite? Come riusciremo?
Parla piano.
No, giusto la nozione d'unité.
Come riusciremo a costruire quel senso di comunità che abbiamo smarrito e senza del quale non riusciremo a cambiare le nostre vite? Come possiamo ricostruire?
Je vais faire à l'inverse. Comment répondre à Madame le professeur Mora? Ça va prendre beaucoup de temps. Des semaines, des mois, des années, je reviendrai peut-être pour soutenir avec elle une thèse. J'espère beaucoup. Sur ces questions, je vous avais fait une offre. Je veux bien donner tous les documents à quelqu'un qui veut étudier le phénomène Lebensborn. qui n'est pas ce qu'on fait de mieux, c'est un laboratoire fou. Mais elle a dit, quand même, elle a lu, on est tous des juifs.
Oh. Allemands.
Oui, 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 oui.
On est tous des juifs allemands.
Oui, allemands. Quand j'avais votre âge, on a fait en France, à Paris, le mai 68. Mai 68, c'était la grande bagarre contre l'autoritarisme de l'université, des entreprises. Et il y avait quelqu'un qui a écrit « Nous sommes tous des groupuscules. » Oui. Parce que les politiques avaient dit « C'est rien, ce sont des groupuscules. » Bon, c'est une anecdote un peu... comment dire, c'est du billard à bande, c'est pas direct, une réponse directe, mais l'humanisme d'État, encore une fois, je ne suis pas riche en idées, mais je crois que nos représentants dans les villages, dans les villes, dans les régions, quand on les a, c'est eux, on peut leur parler. Ils vont nous aider. Hein? Non? Et merci, monsieur le préfet. La responsabilité. Alors, en Autriche et en Allemagne, dans les autres pays, je ne sais pas, vous n'avez accès aux documents de votre famille quand les gens sont morts. Donc, je ne pouvais savoir la vie de ma, notamment de ma mère, elle ne parle pas, elle pleurait. Donc, j'ai dû attendre qu'elle soit morte. Mais 5 jours après, on est allé dans mon village de naissance, Wernigerode. J'avais vu l'état civil avec mon père comme père qui m'a reconnu avec sa licence de relation. Et c'est un début pour creuser. En Autriche, j'ai passé des lettres, des coups de fil, des emails, pour savoir s'il y avait un système d'archivage auquel on avait accès. Et effectivement, donc, j'ai reçu depuis 2-3 semaines déjà des documents. Alors, ça me permet maintenant de raccrocher ma petite personne, ma petite histoire, à la grande histoire, pour voir comment tirer des conclusions. Donner l'héritage de l'information à mes enfants. L'une artiste va en faire quelque chose d'artistique. L'autre est avocat, travaille, comme je vous ai dit, au milieu de terrorisme notamment, ou des gens qui... comment dit-on, Michel, des réfugiés. Beaucoup de réfugiés. Donc, je vais influencer autant que je peux. Je ne... Je suis un 6 milliardième. Hein? Donc, un 6 milliardième. Désolé pour les traducteurs. Où est-ce qu'on est? Des justes en Allemagne. J'ai quitté l'Allemagne, j'avais votre âge. J'avais 24 ans. Je ne sais pas. Je pense beaucoup. Je pense beaucoup parce que le système était si répressif à l'époque. Le système était si répressif que vous ne pouviez pas admettre beaucoup de choses. En France, au contraire, les résistants étaient très appréciés généralement. Parce qu'il n'y avait pas un système nazi qui était intégré. Était mis quelque part avec un peu de représentants, c'était différent. Donc, je ne connais pas bien le système des associations de justes et je ne me tiens pas au courant, j'avoue. La question sur l'unité des. Et des communautés. Sur la question juive, je n'en sais pas grand-chose. Je me méfie des extrémistes. Je me méfie des talibans. Vous comprenez le système, j'imagine. Avec les masses médias. Ils ont un formidable moyen de se faire entendre. Alors, si vous prenez la voile en France ou la burqa, alors on va prendre un axe. Ici, la France, elle est un pays tolérant, laïque, liberté, égalité, fraternité, et véritablement, laïque, ça veut dire il n'y a pas de religion d'État. Ce n'est pas dans la Constitution. On est libre. Donc si des communautés veulent se former, des Corses, des Bretons, des gens de la Savoie, près de l'Italie. Il n'y a pas de loi. Si vous voulez mettre une croix, il n'y a pas de loi. Maintenant, pour le foulard, faut-il une loi? Pour la burqa? De l'autre côté, la France est un pays de fabricants, enfin commerçants d'armes. Le cinquième moment. Donc, entre, il y a différentes positions. Si la France légifère dans un sens communautariste, pour ou plutôt contre la burqa, il y aura du terrorisme. Alors, que faire maintenant? Cette question n'a pas de solution pour l'instant. Le français est naturellement très tolérant. S'il n'est pas très tolérant, au moins, Il est un peu indifférent. En tout cas, regardez l'espoir. Vous avez la télévision, Internet, vous avez l'université, au travail. Au travail.
Allora ringrazierei veramente per questa bellissima serata il nostro ospite e tutti voi di essere stati presenti, quindi un ringraziamento di cuore ancora e buona serata a tutti. Film alle
7:30,
quindi
alle 7:30 Mazzini 2 per tutti quelli che vogliono. La ogni Mazzini cosa è illuminata.
È davanti a, praticamente.